Cosa sono le antinomie? Per favore, nessuno mi dica antinomia, mi fa male. Si chiamano antinomie ed è fatto da due lemmi, antipatico, antistante e così via, e nomos, che è norma. Antinomie sono conflitti tra norme. Vi dicevo, in quel catino che è il nostro ordinamento giuridico non c'è coerenza. In partenza non c'è coerenza, c'è troppa roba perché ci sia coerenza. Per cui è probabile che ci sia un materiale contraddittorio. Il compito del giurista è mettere ordine, selezionare quel materiale e arrivare a distillare la norma giuridica del caso. Questo è il suo compito. Partiamo da una realtà storica che è un ordinamento caotico, multilivello, come si dice oggi, perché c'è il livello comunitario, il livello statale, il livello regionale e così via, sarà anche multilivello, ma dentro c'è un gran casino. La coerenza non è un dato di partenza, anzi l'aspettativa è che l'ordinamento sia probabilmente molto incoerente. Ma come vi dicevo poco fa, il giurista, il giudice in particolare, ha l'obbligo di rispondere al privato che chiede garanzia del diritto dicendogli sì o no in base a una norma giuridica. Non può rifiutarsi di farlo, divieto di non liquet, non può dire non lo so. Il principio di iure novit curia vuol dire che lui è obbligato a sapere o fa finta di sapere o comunque studia la cosa e deve dare una risposta sapiente, non può dire non lo so, non conosco. Il secondo principio, il divieto di non liquet, non può dirgli mi dispiace, non c'è la norma. Lui da lì deve uscire con una goccia distillata, gocce, che è la norma giuridica. Una. Questo è il mestiere dell'interprete. E voi capite che è un mestiere di grande azzardo. Allora, come fa il giurista a assolvere questo mestiere? La cultura giuridica gli ha fornito degli strumenti di base, che sono quelli che vi spiego oggi e poi continueremo la prossima settimana, che sono i criteri per risolvere le antinomie. E ce ne sono due fondamentali. Il primo è il criterio cronologico. Questa è una sveglia. No, è troppo brutta per essere una sveglia. Questa è la sveglia. Bene? Svegliatevi. Il criterio cronologico. Il criterio cronologico è di una semplicità imbarazzante. Dice che la norma più recente prevale sulla norma più antica. E questa prevalenza si esprime tramite la figura dell'abrogazione. Quando si dice la legge è stata abrogata, si sta dicendo che quella legge non è più in vigore perché è stata sostituita da una nuova legge. Per cui c'è un meccanismo basato sul tempo, per cui su una cosa facilmente accertabile, che è la successione temporale, e che ci dice che la moneta nuova caccia quella vecchia, che la legge nuova caccia quella vecchia. Voi capite perché non ci sono consuetudini nel nostro ordinamento? Perché il nostro ordinamento è un ordinamento che premia la novità, mentre un ordinamento consuetudinario premia la tradizione. Più è vecchia la tradizione, più è gloriosa quella norma, più è immutabile nel tempo, mentre la nostra cultura post-illuministica premia invece la novità e pensa che, siccome il mondo è dinamico, sia necessario aggiornare le leggi e che le leggi nuove siano migliori delle leggi vecchie. Prevalgono. prevalgono con, si dice, effetto, attenzione che questo è un termine tremendo, ex nunc, ossia da ora. Prevalgono da ora, ossia quando entra in vigore la nuova legge, questa sarà la norma che disciplinerà i nuovi rapporti giuridici. Tipico errore di cattiva tecnica di studio è questo. L'ho visto talmente tante volte che ormai lo vedo già a naso, sento l'odore, perché sa di cavolo proprio. E il tipico errore è che siccome le parole tecniche sono antipatiche e bisogna semplificare perché siamo in televisione, allora si dice che la norma nuova elimina quella vecchia. Sbagliata. La norma vecchia resta in vita, non viene eliminata, non muore, non defunge, non viene cacciata via, no, resta, ma smette di essere produttiva di nuovi effetti giuridici. Quando una norma entra in vigore, entra in vigore vuol dire che è capace di produrre effetti giuridici. Il principio è che le leggi dispongono per il futuro, non per il passato. Questa è un'eccezione, come vedremo più in là. Le leggi dispongono in futuro. Il Parlamento fa una legge. Questa legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ci sono 15 giorni di vacatio legis che servono per gli uffici, per conoscere, ad adeguarsi, eccetera, e poi entra in vigore. Da quel giorno disciplina i nuovi rapporti. I rapporti vecchi restano disciplinati dalla vecchia legge. Cambiano la legge matrimoniale e dicono nuovi rapporti tra i coniugi. Se uno si sposa il giorno dopo l'entrata in vigore della legge matrimoniale, avrà il nuovo regime matrimoniale. Ma tutti i disgraziati, fortunati che si sono sposati in precedenza, restano disciplinati dalla vecchia legge matrimoniale. Il che significa che questo non è affatto vero che sparisca. Semplicemente si applica soltanto per i rapporti pregressi. La differenza è tra rapporti pregressi e rapporti futuri. Guardate che questo è fondamentale ed è uno di quei piccoli pilastrini che se scricchiola provoca disastri, smottamenti interi. Come si produce l'abrogazione? Qua ci sono due o tre ipotesi. L'abrogazione espressa è quella implicita o tacita. Implicita e tacita sono due cose diverse, ma io le confondo sempre e di conseguenza siete autorizzati a confondere anche voi, perché io non mi ricordo proprio, sono quelle cose che non sono capace di ricordare. Anche perché nelle prime edizioni del manuale l'avevo sbagliata, l'ho scritta da quella parte. Qualcuno mi ha detto, ma perché lei usa questo tacito implicito all'incontrario? Ho detto, ah, è in contrario, va bene, adesso la modifico. L'ho modificato, ma continuo a ricordarmelo. Anche perché è una baggianata. La vera differenza è tra l'abrogazione espressa e il resto. Questa è la differenza. Perché l'abrogazione espressa è una cosa carina che fa il legislatore. Il legislatore, alla fine della sua legge, dice: sono abrogate le seguenti leggi, 1, 2, 3, 4, fine. Quella è una disposizione della nuova legge che dispone, perché è la volontà del legislatore, che alcune leggi siano abrogate. Per cui l'effetto dell'abrogazione discende direttamente dalla legge. Discendendo direttamente dalla legge, ha un effetto che si dice, altra espressione che troverete un milione di volte, erga omnes. Nel senso che vuol dire nei confronti di tutti. Facciamo così. Le leggi sono, si rivolgono a tutti, all'intera collettività, tutte le leggi, anche tutte le disposizioni di legge si rivolgono all'intera collettività. Anche quella disposizione che dispone l'abrogazione di precedenti leggi, anche quelle si rivolge a tutti. Per cui il legislatore ci fa un bel regalo. Quello che ci ha fatto Calderoli con le taglialeggi. La legge taglialeggi è una legge di abrogazione espressa di centinaia di leggi da volte. Prima quelle leggi non erano state oggetto di abrogazione espresse. Badate, questo è un passaggio interessante, questo vuol dire che il legislatore non aveva curato di eliminare dietro di sé le leggi che andava cambiando. Non l'aveva fatto. Non aveva creato quella disposizione, non aveva varato quella disposizione. Allora, che cosa succede se il legislatore non dispone l'abrogazione delle vecchie leggi? Che l'interprete si trova questo materiale dentro nel catino dell'ordinamento giuridico. Lo tira fuori e dice, oh, c'è una legge di quel giorno, oh, c'è una legge contraddittoria del giorno dopo, dichiaro che la legge precedente è abrogata. Questa abrogazione non è espressa dal legislatore, ma è un'abrogazione tacita. Credo che sia tacita. Questo lo dice l'interprete. Applico un criterio cronologico e ritengo che questa legge sia da considerarsi abrogata dalla nuova legge. Vedete però che mentre l'abrogazione espressa è fatto di legislazione, di legislatio, c'è un atto che lo dice, l'abrogazione tacita è un fatto di interpretazione, è l'interprete che lo afferma. Nel corso del giudizio il giudice dice, beh, mi trovo di fronte a due leggi contraddittorie e in base al criterio cronologico ritengo che prevalga quella più recente e che l'altra sia da considerarsi abrogata nel corso di un giudizio. Questo vuol dire che l'abrogazione tacita ha effetti inter partes. Metto sempre i sottotitoli in italiano, e cioè tra le parti. Cosa vuol dire tra le parti? Tra le parti del giudizio. Il signor Mario e il signor Rossi stanno litigando attorno a qualche importante tema, per esempio il cagnolino del signor Rossi che continua ogni mattina a fare la pipì sulla ruota del signor Mario. Da questo importante caso giuridico nasce una causa, nel corso della causa il giudice si trova due disposizioni rilevanti, non immagino quali, e decide che una è abrogata. Ma questa abrogazione che lui pronuncia in quanto interprete delle leggi ha effetto solo in quel giudizio, tra quelle parti. Non ha effetti erga omnes. Perché questo? Qualcuno si immagina perché? Perché quello che dice il giudice nel corso di un giudizio ha effetti solo tra le parti e non erga omnes? Dai, svegliati, lo so. Si avrebbe voglia di fare altre cose a quest'ora, anche in altre ore. Devo ripetere? Perché quello che il giudice interpreta nel corso di un giudizio ha effetti solo tra le parti del giudizio e non erga omnes? Devo sentire qualcosa che mi ricordi un principio. Quale principio? Non lo so. Qual è? A buon senso, dai. E lui ritiene che sia abrogata la legge. Dai. Lei che cosa aveva in mente che stava dicendo, io non ho sentito?
No, io avevo detto che cioè, probabilmente era perché era stato interpretato in base al caso che si era presentato.
Sì, ma perché quell'interpretazione che porta a ritenere che una legge sia abrogata vale solo per quel giudizio?
Perché non
è pubblica, viene pubblicata. Com'è? Non è una difficoltà di questo tipo, dica? Questo è tautologico. Sì. Dica? Sì.
Cioè lui deve sapere, deve conoscere, avere capito delle leggi, ma se non sa che quella legge in particolare è stata abrogata.
No, no, la legge non è stata abrogata perché sennò avremmo abrogazione espressa. Lui lo dichiara.
Ah,
lui dichiara. Dichiaro la legge tra i tali abrogata. Però ha effetti solo tra le parti, perché? Ma siete tonti, eh? Mamma mia, che tonti!
La sentenza è tra
perché? È la stessa cosa, perché? Perché la sentenza ha effetto solo tra le parti?
Che un altro giudice potrebbe non considerarla abrogata.
Perché? Vabbè, questa è una conseguenza. Questo è quello che diceva la sua collega, questa è una conseguenza. Ma perché? Perché non c'è un potere legislativo del giudice?
Per la separazione dei poteri.
Uff, come siete dogmatici. Partite dai diritti, pensate a voi, non pensate alle grandi costruzioni. Vi piacerebbe essere presi dentro a subire gli effetti di una sentenza emanata in un giudizio in cui non eravate parti? Quello è il problema, è il diritto di difesa. Io ho il diritto di difendere i miei diritti. Questo bisticcio tra diritto e diritti lo risolveremo a un certo punto. Ho il diritto di difendere i miei diritti. Questo vuol dire che io agisco di fronte a un giudice a tutela dei miei diritti e la sentenza di quel giudice davanti a cui mi sono costituito, davanti a cui ho potuto difendermi, quella sentenza fa stato per me. Non per gli altri, perché può far stato soltanto per tutti coloro che hanno esercitato il loro diritto di difesa. Capite? Me lo faccio con un esempio. Vicini di casa litigano per definizione. Allora, un vicino, detto signor Rossi, dice che il signor Bianchi gli ha precluso l'accesso al suo fondo, cioè sta rivendicando una servitù di passaggio, tipica cosa tra vicini, no? Uno c'ha un grande campo, uno c'è la casa in mezzo e da qualche parte devo arrivare alla mia casa. E allora c'è una servitù iscritta da qualche parte. E litigano sull'esistenza di questa servitù di passaggio, sul diritto di passare. Il signor Verdi vende la casa e subentra il signor Neri. Però la causa continua tra Rossi e Verdi. Il signor Neri, se è furbo, sta zitto. È il nuovo acquirente, è il nuovo proprietario del fondo su cui ci sarebbe la servitù, ma la sentenza che viene pronunciata tra il vecchio proprietario e il vicino di casa non lo riguarda, salvo che il vicino di casa non abbia l'accortezza di notificargli la citazione e di chiamarlo in causa. Allora, se è chiamato in causa può difendersi e se è chiamato in causa e si difende, la sentenza fa stato anche nei suoi confronti. Ma se lui non ha avuto la possibilità di difendersi, la sentenza non lo riguarda. Non lo può riguardare. Sarebbe lesione dei suoi diritti. Diritto di difesa, diritto di tutela giurisdizionale dei diritti. Diritto fondamentale, articolo 24 della Costituzione, è uno dei principi fondamentali del sistema delle garanzie costituzionali. Questo significa che qualsiasi cosa venga pronunciata nel corso di quel giudizio, se io non ho preso parte a quel giudizio, non mi può riguardare in nessuna maniera. Per cui si pronunci pure la sua sentenza, dichiari pure se c'è la servitù oppure no e dichiari pure se la norma è abrogata oppure no. ma quella dichiarazione di abrogazione riguarda solo quel giudizio, non riguarda me. Questo crea un bel problema, come potete vedere, perché potenzialmente, siccome ogni giudice è autonomo nel suo giudizio, tutti sono soggetti della legge, ma non sono soggetti l'uno rispetto all'altro, ogni giudice è indipendente ed è interprete della legge, questo anche devo spiegarvelo, questo significa che 100 giudici possono vederla in 100 maniere diverse. Cioè 50 possono dire la norma è stata abrogata e 50 possono dire noi è ancora in vigore. E i giudizi saranno decisi sulla base di questo presupposto. È in vigore o no quella legge? Nei sistemi di common law questo si risolve col principio del precedente, ma non ve lo voglio spiegare oggi perché non siete ancora abbastanza dentro. Nel nostro sistema tendenzialmente il problema si risolve attraverso il ricorso in Cassazione, giudice di ultimo livello che ha la funzione nomofilattica, cioè quella di unificare l'interpretazione, e se la Cassazione dice quella norma è stata abrogata è probabile che tutti i giudici si adeguino, probabile, ma non è obbligatorio. No, ma neanche nel sistema dei common law, sai. È tutta una cosa un po' complicata, però i precedenti da noi non sono obbligatori, per cui io posso continuare a ritenere che quella disposizione sia stata abrogata anche se la Cassazione ha detto che non è stata abrogata. Però certo che l'avvocato che si perde la causa davanti a me perché insisto nella mia interpretazione ricorrerà in Cassazione che gli darà ragione. Dopo un po' di anni prenderanno un provvedimento disciplinare nei miei confronti perché penseranno che sono ebete, no, perché uno che continua a pronunciarsi contro la Cassazione è un ebete, per cui una forza in qualche modo di unificazione la Cassazione la esercita, non così chiaramente come nel sistema di common law. Non cambia niente perché la Cassazione pronuncia nel corso di un giudizio e la sua decisione fa stato tra quelle parti. La Cassazione è sempre un giudice, per cui anche la Cassazione pronuncia inter partes. Capisce? Per cui il sistema è un sistema che polverizza le questioni di diritto. Quanti sono i processi, i giudizi? Ogni giudice in ogni giudizio può dare la sua interpretazione. Questa è la caratteristica del potere giudiziario, come vedremo, che è un potere polverizzato, mentre il potere legislativo è concentrato, il potere giudiziario è polverizzato ed è fisiologicamente aperto a una incoerenza delle decisioni, fisiologicamente. Però se il legislatore vuole fare finita, basta che esprima l'abrogazione, il che vorrebbe anche dire, e questo vi do come prima verità rivelata, primo dogma di Bean, è che se uno vuole capire perché in Italia la giustizia non funziona, non deve partire dai giudici, ma deve partire dal legislatore. Questo non l'ho inventata io, l'aveva già detto nel 700 Ludovico Muratori, che è considerato un grande pensatore giuridico, ma l'abbiamo dimenticato. Il problema è del legislatore, perché ogni volta in cui il legislatore non assolve il suo compito di cacciare via, abrogare espressamente le disposizioni che va a sostituire, apre una ambiguità, una conflittualità dell'ordinamento e scarica sugli interpreti l'onere di decidere se l'abrogazione è avvenuta oppure no. Oggi Calderoli sta scoprendo che abbiamo 160.000 leggi non mai abrogate, ma il non mai abrogate deve aggiungersi espressamente, per il semplice fatto che il legislatore per 160.000 volte non ha fatto il suo porco dovere e lo ha scaricato sui giudici. Poi si affaccia e dice, ma perché i giudici sono così lenti? Perché i giudici sono con le mani dentro nel catino cercando questa, allogata, questa, capito? E questo per tutte le volte che sono i giudizi. È talmente palese che qualsiasi idiota lo capirebbe, ma non... Io non ho detto niente, non siete autorizzati a ridere. E vi assicuro che questo è un bel problema. Funziona sempre l'abrogazione. Guardate che l'abrogazione è una bella responsabilità. Che cos'è l'abrogazione che ho tirato fuori? Andiamo a quella che probabilmente il manuale definisce implicita, ma non sono sicurissimo. Andiamo a leggere l'articolo 15 delle preleggi, siamo sempre lì, l'articolo 12 è quello di prima, l'articolo 15. Dice l'articolo 15, ho svegliato qualcuno? Spero di no. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, virgola, magari, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, abrogazione tacita, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Questa forse è implicita, con riserva di controllarla. Terzo caso è una legge che non abroga espressamente un'altra legge, ma disciplina l'intera materia disciplinata dalla legge precedente, cioè la riforma. Per esempio, un ministro a caso, per esempio la Gelmini, propone una legge che riforma l'ordinamento degli studi universitari, anche se questa legge non abroga, come sicuramente non farà, così Calderoli fra 100 anni potrà fare un'altra legge di taglialeggi, la vecchia disciplina, noi interpreti, diciamo la vecchia disciplina è stata abrogata. E perché dice che è stata abrogata? Perché la nuova disciplina regola la stessa materia. Ma questo è frutto di interpretazione. È un frutto di interpretazione rischiosissimo. Rischiosissimo. Vi faccio un esempio. Mettiamo che la nuova legge sull'ordinamento degli studi universitari non contenga norme, che so io, sul diritto allo studio. Questo che cosa vuol dire? Che valgono ancora le vecchie norme sul diritto allo studio? Oppure che non c'è più garanzia del diritto allo studio? Cioè il diritto allo studio non è più regolato dalla legge. Capite che questa è una questione di interpretazione. L'interprete si deve fare un mazzo, come sempre, per riuscire a capire se la nuova riforma dell'ordinamento degli studi ha cancellato totalmente una qualche pezzo di disciplina o se invece l'ha coperta più stretta e di conseguenza quel pezzo di disciplina resta in piedi ma legato alla vecchia legge. Questa è la cosa più vigliacca che fa il legislatore, come capite. Non è un'abrogazione implicita, questa è una vera vigliaccata del legislatore. Sapete che cosa fa il legislatore di solito perché è veramente... raggiunge dei livelli maniacali nella sua vigliaccheria, finisce la legge dicendo sono abrogate tutte le leggi incompatibili con la presente legge. Andrebbe preso a schiaffi, perché questa disposizione è una disposizione che significa una presa in giro. Dice io mi sono accorto che non ho fatto l'abrogazione espressa e quindi fregati. Io ti dico, continua pure a pronunciare l'abrogazione implicita, come se questo dipendesse dalla singola legge. Capite? Ed è buona parte delle leggi contiene questa norma che è perfettamente inutile. Dice semplicemente, io non ho tempo perché devo andare a fare altre cose, c'è l'autista che mi aspetta, e di conseguenza l'abrogazione delle norme incompatibili te la fai tu, giudice. Capite? Ed è una cattiva tecnica legislativa, ha un nome e un cognome, cattiva tecnica legislativa. Dipende dal fatto anche che da noi in questo paese non abbiamo un sistema legislativo che si preoccupi del risultato della legge. Cioè le leggi vengono licenziate senza un filtro tecnico che le coordini con il resto dell'ordinamento. Per cui quando uno pensa all'ordinamento si immagina una cosa ordinata, un puzzle dove le nuove leggi sono le tesserine che finiscono dentro il loro posto. Questo è il concetto di ordinamento, di sistema normativo. Invece una mastella piena, scusate la parola, piena di cose immonde, incoerenti, in cui l'interprete deve tirare fuori le tesserine, dare una forma, ritagliarsi e farsi il puzzle. C'è una bella differenza. E questa bella differenza è causata dal procedimento legislativo che esamineremo la prossima settimana. Ne volete ancora?
No.
Non ne dubitavo.